/radioweb presenta Verso il 26esimo Congresso Nazionale. Trasmissioni autogestite dei candidati al congresso.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Chiara Maria Gargioli ai microfoni qui nella sede centrale di Via Valeria. Insieme a me questo pomeriggio c'è anche Luisa.
Buon pomeriggio a tutti.
Ben trovata. E allora anche oggi andiamo a procedere con la conclusione, quindi l'ultimo spazio che dedichiamo alla trasmissione verso il congresso.
Per due candidati più la chiusura del presidente e del rappresentante di lista.
Esattamente, oggi gli ultimi due candidati sono due candidati che conosciamo molto molto bene, perché ci saranno Linda Legname e Vincenzo Massa, e dopo alle 15:30 seguirà Mario Barbuto, che è candidato presidente della lista, e Fabrizio Zingale, che invece è rappresentante di lista, e che quindi chiuderà questa serie, insomma, di presentazioni. Vi ricordo, sono state 30 presentazioni totali, che sono il numero dei
quella del presidente. Ricordiamo che le manderemo, Chiara non lo sa, le manderemo in replica, a parte, vabbè, come abbiamo sempre fatto nel fine settimana, ma poi le manderemo tutte in replica nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 21 in poi.
Perfetto. E allora oggi, come sempre, con gli ultimi due candidati andremo
divise
a proporre
in tre tranche, ovviamente, insomma. Ecco.
Andremo ovviamente con le quattro domande che abbiamo, diciamo, fatto a tutti. Quella di apertura e quella di chiusura uguale per tutti, e poi anche gli ultimi due candidati andranno ad estrarre a sorte delle domande da una lista di 18, dicendomi dei numeri, e io leggerò le domande corrispondenti. I minuti sono 15, non possono essere di più, ma possono essere di meno, se fosse così. E ci sarà nell'ultimo minuto anche il countdown, proprio per facilitare chi sta parlando, chi sta rispondendo, nella comprensione, insomma, della fretta o meno che ha, comunque del tempo che gli resta a disposizione per concludere la domanda in modo, con un senso compiuto, ecco, mettiamola così. Dall'altra parte del vetro Max Alessio, che salutiamo naturalmente. Prima di cominciare vi ricordo anche le modalità per ascoltare Slash Radio Web, quindi attraverso la pagina di Facebook di Slash Radio Web, dove sta andando anche il video, e poi attraverso l'assistente vocale, basta dire ascolta Slash Radio Web oppure apri Slash Radio Web, attraverso la app di Slash Radio Web, che è un'app che va bene sia per sistema iOS che Android ed è gratuita e veramente non ha nessun tipo di interruzione, quindi potrete ascoltarci in maniera molto facile. E in ultimo, ma in primis, mi viene da dire, perché è il primo dei metodi attraverso la quale la nostra radio si è fatta conoscere, è il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ipovedenti, ZAPS, la voce Ascolta Radio. Quindi queste sono tutte le modalità. Abbiamo con noi Linda Legname, buon pomeriggio.
Ciao
Linda, buon pomeriggio.
Linda, sappiamo che hai un po' di problemi
po'
con la voce,
rauca.
Quindi ti facciamo parlare il meno possibile per quello che ci riguarda. Le domande te le facciamo e tu valuta quanto rispondere.
Allora, farò quello che posso, mi dispiace, mi scuso. Sono mortificata, ma mi fa male la gola.
Tranquilla Linda, sono mali di stagione, sì. Ci stiamo passando un po' a tutti, quindi nessun problema.
Allora, la prima domanda è semplice, vuole presentarsi soffermandosi anche su sua eventuale esperienza in campo associativo ed eventualmente politico?
È una domanda, intanto un saluto a tutti e a tutti. Questa sembra una domanda facile, ma secondo me è invece una domanda difficile, perché si potrebbe dire tutto e niente. Comunque, sono Legname, ho 42 anni, sono una persona ipovedente, ho una malformazione congenita dalla nascita, e grazie all'Unione ho potuto fare tantissime esperienze, quindi ho avuto la possibilità non solo di crescere e di imparare tante cose studiando e approfondendo, e quindi da vicepresidente sezionale a consigliera nazionale, e adesso il ruolo sicuramente più importante di vicepresidente nazionale. anche commissario in Sicilia e anche presidente del centro Lechner. Quindi già due paroline, commissario e al Consiglio regionale della Sicilia, presidente del centro Lechner e vicepresidente nazionale, questo mi ha consentito di accumulare tanta esperienza in ogni ambito e in ogni campo, che va dalla progettazione al rapporto continuo e costante con le strutture territoriali, alla raccolta fondi, alla istruzione scolastica, all'inclusione lavorativa, quindi tantissima esperienza. Io provengo comunque da una voglia matta di fare politica, sono stata vice segretario, non faccio il nome, del sindacato quando lavoravo in ospedale, e quando ero all'università ovviamente facevo parte dei comitati studenteschi per appunto rivendicare i diritti ma anche i doveri, per carità. Quindi diciamo è tante piccole esperienze che mi hanno un attimino forgiato. Poi se mi parlate in maniera più particolare dei bilanci, ecco, sto ancora imparando, però in linea di massima ci siamo.
Bene, allora un numero? Non ti sento bene? Io non ho sentito. Allora, Linda, scusa.
Sette.
Allora, la compagine delle donne all'interno dell'Unione negli ultimi anni, quanti e quali passi avanti ha compiuto e quanti è opportuno che ne faccia ancora? In quali ambiti, settori e rispetto a quali competenze?
Bene, grazie. Sicuramente noi abbiamo fatto tanti passi avanti e credo che io come vicepresidente sia la testimonianza vivente che l'Unione sia aperta. Sicuramente la nuova compagine, la nuova struttura organizzativa dell'Unione, le nuove elezioni hanno portato ad aprire l'associazione alle donne, perché se adesso guardiamo, noi abbiamo davvero tantissime donne che ricoprono il ruolo di presidenti, ma non solo, abbiamo tantissime donne anche all'interno dei consigli, ma non basta, perché non è il ruolo, non è il numero che risolve il problema, è la rappresentanza, è la possibilità che ho di dire la mia, di fare, di operare, di concretizzare. E credo che ancora la nostra Unione abbia una struttura fortemente maschilista, che per carità si sta allentando, ma che serve soprattutto a noi dimostrare appunto che non è così. Per questo io faccio sempre l'appello alle donne di stare unite e combattere, perché così veramente possiamo conquistare non posti che ci spettano, per carità, perché tutto deve essere guadagnato, ma il ruolo che è più consono alle nostre caratteristiche, che vanno al di là del ruolo di essere donna.
Benissimo, allora un altro numero, un'altra domanda.
10.
Se dovessi scegliere un progetto simbolo del tuo impegno, quale sarebbe?
Mamma mia, cara, mi suggerisco tantissimi. Io amo la progettazione, penso anzi che sia uno dei pilastri del futuro della nostra associazione. Progetti sul dopo di noi, sicuramente, sulla vita indipendente. Questo è quello, diciamo, che mi piacerebbe investire tantissimo, perché comunque sono le cose veramente importanti che rendono la vita delle persone di qualità, cioè benessere veramente psicofisico della vita di ognuno di noi. Quindi sicuramente dopo di noi, inclusione scolastica, vita indipendente, autonomia, ecco, questi sono i progetti sui quali assolutamente vorrei investire.
E allora andiamo in chiusura. Un po' questo si ripete, quello era un progetto simbolo. La domanda questa finale è: su quali temi intende concentrare il suo impegno?
Io, come dicevo prima all'inizio, ho avuto tempo e possibilità di imparare tante cose e per questo sono sempre molto grata alla nostra unione. E quello sul quale comunque vorrei continuare ad impegnarvi è sicuramente il sostegno, l'ascolto più che il sostegno alle strutture territoriali, ai presidenti, la creazione di bandi ad hoc per agevolare le nostre sezioni, le nostre sedi territoriali, la possibilità di costruire ponti, davvero li chiamerei ponti luminosi, passatemi il termine, per dare la possibilità alle nostre sedi di arrivare il più possibile ai soci per offrire servizi. Questo è quello che io ho imparato a fare in questi anni e che mi piacerebbe continuare a fare con tutta la problematicità e la dinamicità, il cambiamento sociale e quotidiano che ovviamente ci viene imposto. E quindi affiancare i presidenti in questo percorso è secondo me un impegno importante che a me piacerebbe continuare a fare, ma fare anche molto sicuramente meglio. Poi è chiaro, come dicevo prima, c'è il lato della progettazione, il lato della raccolta fondi, i ragazzetti, quindi l'inclusione scolastica, la costruzione della rete. Io ci credo tantissimo. La rete da soli non si fa da nessuna parte, si cresce se si sta uniti in coro e si riesce effettivamente a costituire una rete molto 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 forte di servizi. Queste diciamo sono un po' di cose, ma io ne dico tante perché in questi anni in Unione io forse sono anche un altro esempio di chi è entrato in Unione che sapeva zero e solo grazie alla possibilità che mi è stata data, anche il mio impegno, lo studio, la perseveranza, la fiducia che non è mai scontata, ho imparato, ho fatto tanta tanta esperienza e questo diciamo mi dà la prospettiva anche di poter pensare a tante cose che mi piacerebbe fare in questo ovviamente, se mi sarà data la possibilità, in questo nuovo percorso.
Benissimo Linda, in bocca al lupo.
Grazie Linda, in bocca al lupo e grazie. Riguardati.
Scusate, davvero scusate, un abbraccio a tutti e a tutti.
Ci mancherebbe Linda, un abbraccio.
Buona giornata del cane guida. Ciao.
Grazie, sì. Grazie.
Bene. Dio, riprendiamo un po' fiato anche noi perché è stata un po' tosta farla parlare con quella voce, ma purtroppo abbiamo delle
di voce.
Sì, non potevamo rimandare, questo poi è il discorso, quindi
però dai, era tutto molto chiaro.
Sì,
quindi,
sì, insomma, credo che siamo comunque riusciti a far arrivare insomma le sue risposte.
E comunque l'intervista di Linda, come tutte le altre, andranno in onda divise appunto in tre parti, lunedì sera, martedì sera, mercoledì sera dalle 21 in poi.
Bene, so che è collegato con noi un altro candidato, Vincenzo Massa, buon pomeriggio.
Ciao Vincenzo.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a te Chiara, buon pomeriggio alla nostra direttrice che ascoltiamo.
Ciao.
Con piacere, la ringraziamo per essere presente oggi insieme a noi, ringraziamo i nostri tecnici, ma consentitemi di dare un buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Slash Radio Web.
Bene, allora come è stato anche per...
Togliamo i preamboli, andiamo direttamente...
Togliamo tutte le spiegazioni che ormai, essendo l'ultimo, saprai...
Qualcosa ho imparato.
A memoria. E allora partiamo dalla prima domanda. Vuole presentarsi soffermandosi anche su sue eventuali esperienze in campo associativo ed eventualmente politico?
Sono Vincenzo Massa, componente della direzione nazionale uscente e quindi anche consigliere nazionale uscente. Io parto all'interno dell'Unione come socio da giovanissimo. Quando inizia il corso da centralinista, inizia anche il mio percorso all'interno dell'Unione, iniziando come manifestante, quindi come partecipante a manifestazioni che all'epoca si facevano molto spesso a Roma per rivendicare il miglioramento di leggi ed altro. Poi ho partecipato a vari gruppi sezionali e contemporaneamente all'interno dell'azienda, l'azienda bancaria dove lavoravo, iniziava anche il mio percorso sindacale. Questo ci ha portato a far proclamare, credo che sia stato l'unico in Italia, uno sciopero di tutti i centralinisti. Beh, l'azienda la diciamo che non c'è più, era il vecchio Banco Napoli, tutti i centralinisti di Banco Napoli, che il 30 aprile del 92 fecero una grande manifestazione a Via Toledo. Abbiamo portato più di 100 centralinisti a Napoli, da tutta Italia, per rivendicare condizioni migliori all'interno del contratto aziendale. E in quella occasione tutti noi rappresentanti sindacali, eravamo 2 o 3 dell'associazione, ci facemmo accompagnare, quindi fu lui il nostro accompagnatore, un dirigente dell'Unione, perché volevamo che tutto fosse sancito anche alla presenza del nostro dirigente nazionale dell'Unione. Poi, attraversando un poco diciamo gli anni, un poco ho lasciato correre l'attività propria in associazione per seguire di più l'attività sindacale all'interno dell'azienda, promuovendo sempre i problemi della categoria. Contemporaneamente a questo, non facendomi mancare niente, coltivavo sempre la mia passione, che era quella, prima di fare il centralinista e prima di fare tutte le altre attività, la radio, perché mi occupavo di cronaca, di sport e anche di musica. Quindi per me questo percorso era l'unico che non ho mai lasciato per tanti anni e che mi ha accompagnato per tanti anni. Poi cambiato città, e quindi da Napoli mi sono trasferito a Salerno, è arrivata una donna splendida e speciale, mia moglie, nella mia vita, e quindi ho cambiato tutto un poco la corsa della vita, perché ho dovuto fare il pendolare per tanti anni, ma non ho mai rinunciato a fare il sindacato, e questa attività sindacale mi ha portato ad incontrare la sede territoriale di Salerno proprio in un incontro con i centralinisti. Ecco, ritornava di nuovo a galla questa cosa, e quindi da lì è partita poi la mia attività piena con l'Unione Italiana Ciechi di Salerno, diventando prima vicepresidente, poi presidente territoriale per 10 anni e poi presidente regionale, sino a quando il presidente Barbuto non mi ha chiamato a candidarmi al Consiglio nazionale nel 2020. E quindi dal 2020 a pieno titolo svolgo l'attività di consigliere nazionale e poi di componente della direzione. Ho lasciato l'attività sindacale per dedicarmi completamente all'Unione, ma questo entrare in Unione mi fa sentire forte, perché tutta l'esperienza che ho accumulato all'esterno l'ho potuta riversare e mettere a disposizione della mia associazione. Ho imparato tanto però in questi anni di associazione, e devo tanto alle nostre socie e ai nostri soci, che sono stati splendidi e straordinari. Oggi siamo qui e quindi affrontiamo quest'altro passaggio di vita, quest'altro percorso.
Benissimo. E allora, se mi può dire un numero?
14.
Da sempre si afferma che le problematiche delle persone cieche e ipovedenti non sono conosciute a sufficienza. Oggi è ancora così o qualcosa è mutato? Cosa occorrerebbe fare in più e come le piacerebbe agire?
Diciamo che l'informazione oggi è diventata molto caotica. È vero che ci sono tanti strumenti di comunicazione, ma c'è tanta confusione, molte notizie false che girano, i social che hanno inquinato un po' l'informazione. Quando parliamo di informazione parliamo di racconto di fatti con fonti certe, quelle non gridate, quelle che effettivamente ti raccontano che cosa è successo effettivamente. E questo è un poco anche la storia nostra, perché negli ultimi anni, quanto più quanto meno, abbiamo avuto sempre la difficoltà di far capire chi sono effettivamente i ciechi e gli ipovedenti, perché l'ultima notizia strabiliante che è uscita qualche giorno fa su un altro falso cieco scoperto in Veneto. Ecco, questa campagna dissacratoria che è stata fatta tanto tempo fa e che ancora di tanto in tanto si ripete, è un poco quello che fa nebbiare invece la bellezza delle cose che possono fare i ciechi e gli ipovedenti se sono seguiti nel modo giusto, se hanno l'attenzione, se hanno la mano che si tende. Io credo davvero che una delle cose che mi piacerebbe invitare queste persone a non fare scoop, ma a venire nelle nostre sedi a scoprire veramente che cosa accade tutti i giorni, a venire a sentire quando un presidente incontra una mamma che per i primi 35 minuti piange perché non accettano la figlia che, oltre a essere cieca, ha minorazioni uditive e non l'accettano a scuola, non la vogliono accettare a scuola perché ha paura. Oppure quando una mamma si viene a chiedere: mio marito sta per lasciarmi perché non accetta di vedere il figlio non vedente. Queste sono piccole cose che accadono però quotidianamente nelle nostre 106 strutture. E allora davvero mi piacerebbe che questi signori soloni, da firme anche importanti, che guadagnano tanti soldi al mese, venissero a spendere un po' del loro tempo all'interno delle sezioni per rincontrare veramente le persone cieche, le sensibilità delle persone, e soprattutto venire a scoprire quante famiglie vanno avanti proprio perché c'è l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che li sostiene, perché altrimenti rimangono da soli e possono rimanere da soli.
Allora andiamo avanti con un altro numero.
E un altro numero, il 9.
Cosa pensa del rapporto dell'Unione con i partiti politici, i sindacati e la società civile?
Io credo che i rapporti istituzionali siano sempre importanti e da sempre sono fondanti della causa dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Non voglio fare nessuna lezione di storia, ma se andiamo a guardare quello che è successo nel 1954, è proprio il connubio di quei rapporti importanti con la politica, quindi con le istituzioni politiche, con i media e soprattutto con le persone, perché l'accoglienza che ha avuto la marcia del dolore durante tutto il suo percorso nasceva proprio da questo, da un'attività di sensibilizzazione della classe politica, dei media e delle persone. Quindi è fondamentale, è il fulcro portante per far conoscere effettivamente qual è la missione, qual è lo scopo e qual è l'attività che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti svolge quotidianamente in favore di tutte le persone con disabilità visiva, anche quelle che hanno minorazioni aggiuntive. Quindi è importante, è necessario questo rapporto istituzionale, che non deve essere mai tralasciato, sottovalutato e soprattutto preso sotto gamba, perché le nostre regioni, le nostre richieste, i nostri diritti possono valere se poi le istituzioni le accolgono e in qualche caso le trasformano in legge. ma è soprattutto potersi far ascoltare, che ci dà la possibilità di far capire e di farci conoscere.
Allora passiamo alla domanda di chiusura. Su quali temi intende concentrare il suo impegno?
Beh, intanto consentitemi di ringraziare tutti i dirigenti di questa associazione, soprattutto quelli che lavorano in prima linea sul territorio. Loro sono una forza essenziale, una forza importante, che mi hanno dato la possibilità in questi ultimi 5 anni di scoprire altre sfaccettature della nostra associazione che prima non conoscevo, o magari conoscevo in parte perché del singolo territorio. Durante il Covid ho avuto la fortuna, l'onore, grazie alla delega del Presidente Barbuto, di poter seguire tantissime assemblee. E questa cosa mi ha davvero emozionato e davvero fatto capire che era importante anche un piccolo granello che io riuscivo a portare quotidianamente stando qui in Presidenza nazionale. E lo stesso impegno, lo stesso valore, la stessa forza in cui metto in questa candidatura nasce proprio da questo: voler provare a sostenere con forza le nostre sedi territoriali, le nostre sedi regionali e tutte quelle persone che si affidano e che credono nell'Unione Italiana Ciechi. Poi c'è una grande squadra e di questo sono onorato e mi sento contento, perché abbiamo una grande squadra e questo ti dà la forza davvero di poter accettare il programma e il progetto di unione che è stato messo in piedi per il prossimo quinquennio da Mario Barbuto. Io amo molto la cultura, quindi soprattutto i libri, ma non è solo di libri, parliamo proprio dell'accesso alla cultura, allo spettacolo. Mi piace molto la comunicazione, perché diciamo che in qualche modo mi sono specializzato anche in questo, e quello che ho potuto fare con IDIFOR in questi anni è stato molto bello, molto importante, perché siamo riusciti ad arrivare al territorio facendo tante cose. Però io non posso che dire grazie in questo momento per tutto quello che ho avuto e per tutto quello che dovesse venire qualora il presidente nazionale Mario Barbuto dovesse decidere di indicarmi la strada da percorrere per il prossimo quinquennio. Quindi intanto mi aspetterò che le amiche e gli amici delegati al congresso possano accogliere bene questa candidatura e che soprattutto siano davvero investiti dal valore del progetto e quindi davvero vogliano stringersi intorno a questo progetto che come lista sempre insieme
60 secondi all'Unione
abbiamo voluto presentare. Credo che questo sia, e poi sarà il Presidente a scegliere per noi. Intanto grazie davvero a tutti.
Grazie a Vincenzo Massa, in bocca al lupo.
Viva il lupo! Viva Ciao, Slash Vincenzo. Radio Web! Viva Slash Radio Web!
Grazie Vincenzo.
Grazie a voi, buon ascolto a tutti.
Grazie.
Allora, siamo arrivati alla fase conclusiva veramente, quindi
il candidato presidente
è già collegato, diamo subito a lui la parola. Buon pomeriggio. Mario Barbuto. Vediamo appena riusciamo ad averlo con noi. Sappiamo che è collegato, probabilmente è una questione di microfono. Vediamo se riusciamo ad averlo. Presidente, quando ci sente, mi conferma che è collegato? Ok, al microfono chiuso mi dicono dalla regia, perché in questo momento non vedo il collegamento sul mio PC. Quindi ti deve smutare. Così iniziamo. Ricordiamo che il candidato presidente non ha un limite di orario, nel senso il suo intervento deve durare sempre entro l'ora. Non sì, sta cercando di collegarsi, mi dicono. Noi lo vediamo già però collegato in realtà. Cioè solamente per smutarsi. Se poi c'è una preferenza, mi rivolgo a chi mi sta scrivendo in merito alle difficoltà che sta avendo un attimo il presidente a collegarsi. Se preferisce, non riesce, chiamiamo telefonicamente. Allora facciamo una telefonica, mandiamo un brano e nel frattempo cerchiamo di raggiungerlo telefonicamente.
Perfezioniamo il collegamento.
Eccoci, dovremmo esserci.
Buon pomeriggio
presidente. Adesso sentiamo.
Buon pomeriggio a voi. Scusate il ritardo dovuto a ragioni tecniche del tutto imperscrutabili.
No, oggi funziona tutto strano, io non riuscivo a telefonare. Quindi...
infatti, questo è. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa bella maratona che i nostri 30 candidati hanno percorso con una staffetta tipo fiaccola olimpica, un tratto di strada ciascuno, un tratto di tempo in questo caso, 15 minuti ciascuno, e ora siamo arrivati più o meno alla conclusione. Che cosa dire? Volete rivolgermi le domande come ai nostri
No, se vuole possiamo
candidati?
Sorteggiare delle domande,
certo,
se mi dà dei numeri. E...
Certamente.
Le stesse dei candidati? Le stesse dei candidati?
Sì.
Ok.
Sì, perché no.
Che numeri sorteggiamo?
Ma che numeri abbiamo a disposizione?
Dall'1 al 18.
Wow. Allora sorteggerei questo. Intanto sorteggerei il 12.
Ok. L'ha pescata bene, Presidente. Allora, cosa pensa del rapporto dell'Unione con i partiti?
È tutto truccato, naturalmente.
Certo.
Tutto truccato.
Come no?
Cosa pensa del rapporto dell'Unione con i partiti politici, i sindacati e la società civile?
Allora, cosa penso? Dunque, Enrico Mattei, che molti conoscono, e forse almeno quelli più anziani di età, è quel signore che ha portato un pochino gli idrocarburi, il petrolio in Italia, ha scavato, l'ha trovato in Sicilia, l'ha trovato in Emilia-Romagna e ha cercato di fare accordi direttamente con i paesi produttori di petrolio ai tempi, parliamo di fine anni 50, inizio anni 60, ai tempi in cui era molto difficile fare accordi diretti con questi paesi perché c'erano le famose sette sorelle, no? Tutte quelle del petrolio. E Enrico Mattei soleva dire una cosa anche un po' brutale, se vogliamo, ma che un fondo di verità ce l'ha. I partiti sono come un taxi, si sale, si fa la corsa, si paga, si scende e si saluta. Allora, non voglio estendere questo modo così, diciamo, tranciante e lapidario. Non è così. I partiti non sono come un taxi. I partiti sono un'espressione importante della società civile e della democrazia. Poi, che i partiti spesso abbiano attraversato e magari attraversino anche adesso momenti di generazione, di degenerazione dovuta a situazioni economiche, finanziarie o a esaltazioni dei successi, eccetera, eccetera. Abbiamo visto partiti che si sono esaltati nel successo raggiungendo anche i 30, 35, 40% di voti e poi magari nell'elezione successiva, a giro di pochi anni, aver perduto tutto il loro credito, soprattutto ultimamente quando la politica, l'orientamento politico dei cittadini è diventato molto molto volubile e molto volatile. Per noi sono importanti perché devono necessariamente diventare un veicolo per spingere in avanti le nostre richieste, le nostre aspettative, le nostre rivendicazioni, pur mantenendo quel giusto equilibrio e quella giusta cautela che ci vuole nel rapporto con queste entità politico-sociali, no? Cautela che significa cercare di portare sempre tutto, una volta si chiamava l'arco costituzionale, ma insomma tutto l'insieme della classe dei partiti politici italiani ad avere un atteggiamento di simpatia, di amicizia, di sostegno per le nostre cause. E quindi questo deve essere il lavoro dell'Unione, un dialogo continuo, un dialogo costante, e far capire, far sentire ai partiti politici da un lato quanto vale anche in termini di consenso, quanto pesa la capacità organizzativa dell'Unione, dall'altro quanto sia importante l'autorevolezza dell'Unione, in modo che i partiti la identifichino come un interlocutore credibile e attendibile. E questa autorevolezza ovviamente si garantisce e si mantiene se prima di tutto al nostro interno siamo in grado di assicurare questa autorevolezza. Se ognuno di noi si dedica a una pratica, diciamo, distruttrice, che è quella di prendere contatto, andare da un partito politico e parlare male dell'associazione, credo che non si faccia troppo il bene dell'associazione. È un po' questo, quindi un lavoro, diciamo, dialettico che ha i suoi alti e i suoi bassi, che ci deve vedere comunque protagonisti come Unione, perché noi viviamo nella società civile. I partiti politici spesso sono il veicolo per raggiungere nuovi risultati, nuovi traguardi. Questi risultati, questi traguardi li dobbiamo conseguire anche con il consenso e il sostegno dei partiti politici. Quando li nominiamo dei raggruppamenti, delle formazioni politiche, quando li nominiamo non parliamo né della destra né della sinistra né del centro, del sotto e del sopra, ma parliamo di tutti in generale. Peraltro, diciamo che definizioni come destra, sinistra, centro, eccetera, non hanno più la valenza e la forza che potevano avere 40-50 anni fa. Sono diventati molto più scorrevoli, molto più scivolose, molto più aleatorie. E quindi di questo dobbiamo prendere atto e lavorare, esserci, farci conoscere, farci sentire presso quello che è il partito politico, il raggruppamento politico, il portavoce, il megafono più importante della società civile all'interno delle istituzioni, quindi delle aule parlamentari, del governo, così come delle regioni, dei comuni e delle altre istituzioni a ogni livello della nostra nazione.
Un altro numero?
Questo era il numero 12, eh?
Esatto, sì.
Questo era il numero 12. Allora, ora ci prendiamo il numero, vediamo, il numero 7.
Allora, come pensa di contribuire al rafforzamento dell'unità e della partecipazione dei soci?
Beh, l'Unione ha fatto molte cose in questa direzione. Innanzitutto, accrescendo la platea dei nostri soci. Noi abbiamo raggiunto nel 2024 un risultato straordinario, aumentando di circa il 5% il numero dei nostri soci. Ma abbiamo un obiettivo davanti a noi: raggiungere nel prossimo quinquennio almeno i 50.000 soci, che significa crescere parecchio, considerato i 38.000 e oltre dell'anno 2024. Ma i soci devono crescere anche partecipando di più, e ci sono tanti modi di partecipare. Sarebbe molto facile abbandonarsi al discorso delle tecnologie, i soci possono votare anche da casa, partecipare alle riunioni. Certamente tutto questo va fatto, quindi vanno potenziate tutte quelle attività che noi abbiamo definito l'unione digitale, quindi poter avere per esempio un contatto continuo a livello proprio di SMS, di chat, come dire, tra la sezione o la sede regionale o la stessa sede nazionale, con i dirigenti, con i soci, con tutti. E questo accrescerebbe moltissimo le possibilità di comunicare in fretta, di essere efficaci nella comunicazione e di poter essere tutti allineati sulle stesse informazioni. Ma tutto questo non basta, anzi, il consenso poi si garantisce e si ottiene incentivando la partecipazione soprattutto nelle nostre sezioni e soprattutto nelle caratteristiche che ha il nostro corpo associativo, anche attraverso quei rapporti, come dire, quasi personali. Le persone hanno bisogno di comunicare tra di loro, hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di essere ascoltate e di trovare spesso soddisfazione anche alle loro richieste, richieste il più delle volte legittime e fondate, davanti alle quali tutte le nostre sezioni, tutti i nostri dirigenti a qualunque livello devono mettersi nella posizione di provare a risolvere e non di trovare la scappatoia più veloce per poter dire se ne occupa quell'altro. Non è questo che dobbiamo perseguire. Poi rendere semplici anche le procedure all'interno delle sezioni, favorire nuovi servizi nelle sezioni, primo di tutti per esempio il servizio di accompagnamento, che è estremamente importante, così come tanti altri servizi tradizionali ma anche nuovi che possono avvicinare i nostri soci. E ripeto ancora una volta, pur essendo stato preso forse bonariamente, magari da qualcuno un po' meno, anche un po' malignamente, essendo stato preso in giro quando ho detto andiamo a mangiarci la pizza insieme, lo ripeto, andiamo a mangiare la pizza insieme con i nostri soci, conosciamoci e conosciamoli anche davanti a una tavola, davanti a una pizza, perché sono importanti anche quei momenti. Noi non siamo, per tornare al discorso di prima, non siamo un partito politico, quindi non dobbiamo seguire le dinamiche della politica e dei partiti politici, l'opposizione, la maggioranza, si vota, non si vota, noi siamo una grande famiglia, quindi prima di tutto dobbiamo costruire rapporti umani, rapporti personali tra le persone, rapporti di stima, di comprensione e anche di reciproco aiuto. Quel reciproco aiuto che tanti di noi possono dare ad altri che improvvisamente si trovino nella nostra stessa situazione, soprattutto a partire dalle sezioni. Ci sono tante iniziative in atto e in essere per incentivare queste attività e per essere più vicini ai soci, alle famiglie, e queste iniziative che si stanno traducendo anche in azioni come presentazione di progetti, possibilità di finanziamenti, sostegno alle nostre famiglie, soprattutto a quelle maggiormente in difficoltà, e non solo da un punto di vista finanziario, ma anche sotto il profilo psicologico, sotto il profilo dei rapporti sociali. Dobbiamo continuare, dobbiamo incentivare queste attività in modo che l'Unione diventi sempre di più un grande strumento nelle mani di tante piccole persone, come siamo tutti noi individualmente, ma che tutti insieme diventano un gigante della società, un gigante della storia, un gigante che sia in grado prima di tutto di consolidare e difendere ciò che quelli che sono venuti prima di noi hanno guadagnato per noi, e poi possibilmente anche di allargare, di incrementare. E noi siamo convinti di raggiungere ottimi risultati, perché è la storia dell'Unione, è la sua forza, la sua tradizione che ci dice che abbiamo un retroterra e un terreno particolarmente importante e fecondo per raggiungere questi ottimi risultati. Tanta roba, come vedete, tante cose che devono essere poi tutte declinate all'interno delle sezioni, per le responsabilità che hanno le sezioni, poi delle regioni e poi della sede nazionale, che è vicina, è stata vicina, deve continuare a essere vicina alle sezioni e al territorio.
Non lo so se ha ancora tempo, facciamo qualche altra domanda.
Quanto tempo abbiamo raggiunto qui?
Non abbiamo preso il timer perché come non dobbiamo prendere il timer per Barbuto come candidato presidente.
4:10, 4:15 concludiamo. Poi voi lo sapete perché lo faccio tutti i mesi, lo faccio con grande piacere. È sempre bello parlare ai nostri soci, alle persone che ci ascoltano, a volte dialogare con loro. Questa modalità non prevede il dialogo, che invece noi abbiamo fatto e continueremo a fare tutti i mesi attraverso la trasmissione specifica Chiedi al Presidente, però anche parlare di queste cose è importante. Certo. Facciamo un'ultima domanda, poi diciamo qualche parola di chiusura in vista proprio del congresso.
Insomma. Prossimo numero?
Prossimo numero. Allora abbiamo dato il
7-12.
Ora diamo il 6.
I giovani e l'associazionismo, quale politica è indispensabile attuare per avvicinare maggiormente i più giovani all'Unione?
Allora, partendo dalle tradizioni del passato, dobbiamo tenere conto che una volta la maggior parte dei giovani ciechi frequentavano gli istituti e quello diventava un elemento di avvicinamento da parte dell'Unione di queste persone. Non dimentichiamo mai però che i giovani in proporzione nell'Unione rappresentano una minoranza importante, ma numericamente una minoranza. Quindi l'Unione deve sperimentare delle modalità per essere attrattiva. Per essere attrattivi bisogna chiedersi prima di tutto che cosa desiderano i nostri giovani, i nostri ragazzi, prima che noi ci mettiamo a pensare di insegnare loro che cosa devono fare, dobbiamo chiederci che cosa vorrebbero fare, che cosa desiderano. E quindi già un dialogo con loro sarebbe importante per capire questo. A me pare di cogliere aspetti importanti nei desideri, nelle aspettative dei giovani. Desiderano conoscere, desiderano viaggiare, impadronirsi delle tecnologie, ma anche fare delle amicizie, andare a ballare, bere qualche bicchierino che tutti noi abbiamo fatto e che non vedo perché i giovani di adesso non dovrebbero fare, nell'ambito ovviamente di un corretto rapporto tra le persone e con le cose. E dobbiamo quindi intercettare i loro desideri, le loro aspettative e favorirli, soprattutto secondo me avendo un atteggiamento un po' diverso da quello che di solito utilizziamo, e cioè io non sono la persona anziana, saggia, eccetera, eccetera, che si mette davanti a un ragazzo con l'atteggiamento del tipo io devo aiutare te, tu sei giovane, non sai le cose, io so che cosa è bene per te, eccetera, eccetera. Credo che questo sia un atteggiamento sbagliato. Bisogna vivere insieme a loro le cose. A loro piace parlare di musica, parlare di sport, dobbiamo essere in grado di parlare con lo stesso linguaggio, di rapportarci con le stesse modalità, senza diventare ridicoli, perché poi una persona di 70 anni che si mette a fare il giovane potrebbe anche davvero diventare ridicolo. E quindi è un equilibrio non facile da raggiungere, ma importante, perché è con questo equilibrio che si può ottenere quello che è davvero un dialogo che può portare al risultato positivo, cioè al fatto che le persone tra di loro si affezionano reciprocamente, si affezionano a un luogo, a una modalità, a un'associazione in questo caso, perché vi trovano motivi per affezionarsi, per amarla e quindi rimangono vicini a questa associazione. Oggi le distrazioni, tra virgolette, diciamo le opportunità, le attrattive sono tante, non c'è, per carità, non c'è l'associazione con la possibilità di incontrarsi una volta ogni tanto, ci sono tante, tante altre mille cose. Sarebbe già un bel risultato se in mezzo a queste mille cose ci sia anche l'associazione. Poi che cosa si aspettano i giovani, i ragazzi? Si aspettano di raggiungere un titolo di studio importante, di poter fare magari un lavoro soddisfacente, appagante. Che cosa chiediamoci seriamente? Che cosa noi facciamo per ottenere questo e che cosa potremmo fare per ottenere questo? Credo che qualche cosa si possa fare. È una società difficile dove bisogna confrontarsi e confrontarsi significa bisogna spesso lottare con le unghie e con i denti e soprattutto per il fatto che noi partiamo già da una condizione disagiata, di disabilità, di handicap rispetto al resto dei ragazzi, eccetera, eccetera. È chiaro che un ragazzo che normalmente può saltare in groppa a una bella moto, o una ragazza che normalmente può dedicarsi a tante cure di bellezza, eccetera, eccetera, in apparenza può avere qualche punto in più di una persona con disabilità visiva che magari su in groppa alla moto sicuramente non ci può saltare se non nel sellino posteriore o che magari nel caso delle ragazze ancora di più viene guardata con un briciolo, e forse non solo un briciolo, di pregiudizio in più da parte degli altri. Quindi la situazione dalla quale partiamo è una situazione di svantaggio, ne dobbiamo prendere atto, la dobbiamo interiorizzare e dobbiamo trovare quegli aspetti che ci possano vedere primeggiare, che ci possano vedere emergere anche in situazioni di difficoltà. Quando ero piccolo, io quando ero giovane, mi ricordo che tanti, ad esempio, facevano riferimento alla musica come nostra risorsa, come nostra possibilità, alla capacità di suonare uno strumento, quindi di essere aggreganti, di essere un po' il centro, il punto di riferimento di un gruppo, di una comitiva di amici, perché si riusciva a fare certe cose che magari altri non facevano. Sono tanti gli aspetti che ci devono portare a valorizzare i nostri giovani, ma prima di tutto, avendo un atteggiamento di assoluto equilibrio, di assoluta parità. Non esiste il vecchio, l'anziano, il maturo che insegna al giovane e il giovane che sta lì e impara e pende dalle sue labbra. Se questo è l'approccio, credo che non si vada molto lontano.
Bene, andiamo a
Allora,
fare un po' allora le
vogliamo tentare,
conclusioni. Sono le
facciamo qualche
4.
conclusione, sono già le 4, io voglio dire poche cose rivolgendomi innanzitutto, in questo caso, ai nostri congressisti, ma rivolgendomi anche a tutta la base associativa, a tutti i nostri soci, come è sempre stato mio costume fare. Noi l'abbiamo già detto, l'ho già detto, abbiamo davanti un quinquennio impegnativo, importante, che vedrà molte trasformazioni, molti cambiamenti, anche perché nella società d'oggi i cambiamenti vanno sempre più veloci, sono sempre più rapidi, ma un quinquennio rispetto al quale si leggono, se vogliamo, già dei segni strani, dei segni diversi. Vedete che a livello, vediamo che a livello, ad esempio, internazionale, eccetera, oggi non è più ripudiata e rigettata l'opzione della forza per risolvere problemi. Anzi, certe volte fanno paura anche certe parole, magari dette perché si affronta un problema, come dire, giusto, esistente, reale, ma parole del tipo, dette con l'autorevolezza di chi le pronuncia, se non si fa in questo modo si scatena l'inferno. Sono francamente inquietanti perché mettono, e non solo sullo sfondo, ma addirittura in primo piano, proprio la forza, l'uso della forza come opzione risolutiva. Questo è pericoloso. In Italia come si traduce questo con per esempio l'incremento delle spese per le armi, lo abbiamo già detto, l'opzione, la possibilità, sì, ora si dice forze di pace, eccetera, eccetera, però l'idea che i nostri ragazzi, i soldati, eccetera, possano andare sul suolo non di patria, non italiano, a presidiare, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché questo ci preannuncia uno scenario futuro che potrebbe avere caratteristiche e tratti diversi da quelli ai quali siamo stati abituati lungo tutto l'arco della nostra vita. Per quanto riguarda la nostra situazione, quella dell'Unione e quella delle persone con disabilità visiva, noi dobbiamo fronteggiare, ma anche trarre vantaggio, saper trarre vantaggio, da un lato dalle tecnologie. Le tecnologie ci hanno restituito in molti casi dei piccoli frammenti di libertà, di autonomia, di vista, facendoci leggere i libri, per esempio, direttamente, o facendoci riconoscere le insegne dei locali pubblici. Oggi tutto questo può diventare ancora di più, molto di più, se riusciamo a utilizzare bene a nostro vantaggio quanto va progredendo e quanto si va conquistando sempre di più sul piano dell'intelligenza artificiale e più in generale di tutta la tecnologia. Naturalmente abbiamo necessità di continuare a proporre quei temi che ci sono stati cari e che devono continuare a esserci cari: la scuola, il lavoro, la vita indipendente, l'autonomia, l'uso del cane guida. L'accesso alla cultura, all'informazione, alla politica, per tornare alle domande di prima, alla prima domanda, allo sport. Questi sono i temi che rimarranno sempre cari alla nostra associazione, per i quali dobbiamo lavorare, guadagnando con i frammenti di autonomia, per esempio, assicurando sempre di più attraverso le nostre sezioni l'accompagnamento, il supporto, la presenza di risorse che possano aiutarci nella nostra vita quotidiana. Ma tutto questo come lo facciamo? E questo è un altro aspetto importantissimo, lo facciamo organizzandoci, lo facciamo essendo organizzati. E il primo nucleo, la prima base della nostra organizzazione è la sezione territoriale, che deve essere sostenuta, che deve essere difesa, che deve essere tutelata da parte nostra, che dobbiamo innanzitutto farla crescere, facendone crescere i dirigenti, quindi aumentando i momenti, le occasioni e le opportunità di conoscenza, di informazione e di formazione dei nostri dirigenti. Oggi essere dirigenti è sempre più difficile perché richiede sempre maggiori competenze, competenze che ciascuno di noi non può avere tutte e in se stesso. Quindi c'è bisogno di un lavoro collettivo, c'è bisogno di un lavoro di gruppo, di un lavoro collegiale che faccia partecipare tutti, ma che permetta anche all'intera organizzazione di utilizzare quel frammento di conoscenze, quel frammento di competenze che ognuno di noi può portare. Quindi un grande cambiamento, un grande rinnovamento e una grande innovazione da questo punto di vista. C'è un modo di lavorare diverso, più coinvolgente, più forte per tutti, ma dentro il quale ciascuno si senta anche tutelato, cioè il presidente e il consiglio della sezione territoriale non possono e non devono tutti i giorni dovere combattere con i 19 soldi che fanno la lira, perché altrimenti non si riesce a pagare o a sostenere quel mezzo stipendio della persona che ci supporta, che ci aiuta nel lavoro segretariale all'interno della sezione. Tutto questo dobbiamo ridurlo il più possibile in modo che i nostri dirigenti, le nostre sezioni si possano dedicare totalmente, interamente alla vicinanza ai nostri soci e anche a tutte le altre persone che rappresentiamo, che sono tantissime e che piano piano possiamo anche far diventare nostri soci allargando la nostra platea. Ma l'obiettivo non è, il primo obiettivo non è farli diventare soci, è fornire servizi, supporto, assistenza a tutte le persone con disabilità visiva. Da lì poi il diventare soci da parte di ciascuno di loro il più delle volte viene da sé. Quindi questo è il grande lavoro che ci accingeremo a fare se il congresso ci darà fiducia e forza, se il congresso lo farà nel modo più unitario e più forte possibile, perché noi dobbiamo uscire forti, uniti, compatti, solidali intorno non già a una presidenza, a un gruppo dirigente, certo anche questo, ma soprattutto intorno a una bandiera, a un'insegna, a un simbolo che tutti possiamo riconoscere, che è l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Quindi un congresso che sia un'occasione di incontro, di celebrazione, di festa, ma che sia anche un'occasione di confronto e un'occasione di riaffermazione dell'unità, della compattezza, della graniticità di questa associazione, che non è un'associazione che si divide sui problemi, tantomeno non è un'associazione che si divide sulle persone che la devono dirigere, ma che è un'associazione che invece dai problemi e dalle persone disponibili a dirigerla trova la sua forza, la sua unità e il suo modo di essere all'interno di una società che è quella del 2026-2030, che sarà una società difficile, ma noi ce la faremo perché l'Unione ce l'ha sempre fatta e perché abbiamo tutte le risorse umane, morali, interiori, intellettuali per farcela. Una grande sfida, una sfida prima di tutto con noi stessi, ma soprattutto un elemento di dialogo per unire tutti al di là di qualunque diatriba personale, risentimento umano verso questo, verso quello, verso quell'altro. È tempo e c'è necessità di essere uniti e unitari. Questo dobbiamo saper fare. L'Unione ha bisogno di questo, non ha bisogno di altro, e soprattutto l'Unione ha bisogno di mantenere e consolidare sempre di più la sua credibilità, non solo e non tanto all'interno quanto proprio all'esterno, ma la credibilità all'esterno si ottiene prima di tutto essendo uniti all'interno. Potrebbero esserci su 40.000 soci 40.000 pensieri diversi, ma nel momento in cui andiamo a presentarci, a parlare, a comunicare con la società civile, nella società civile e nelle istituzioni, con la politica, i 40.000 pensieri diversi devono diventare un pensiero gigante unitario, dove tutti gli elementi positivi dei 40.000 pensieri si raccolgano in questo pensiero gigantesco e tutti gli elementi negativi, eventualmente presenti, vengano posti assolutamente ai margini, assolutamente in secondo piano. Ce la faremo, ci riusciremo, è questo il compito che ci siamo dati, anche per volontà di tutti. Abbiamo chiesto e abbiamo indagato con centinaia di persone, di dirigenti, e c'è una volontà comune di mantenere l'unità, di consolidarla, di fortificare questa nostra associazione con l'impegno di tutti. Quindi lavoro collegiale, impegno di tutti, valorizzazione di tutte le capacità che ci sono nella nostra unione, e sono tante, e con questo credo che possiamo gettare un buon seme per una pianta forte che arrivi non solo al 2030, ma che dopo il 2030 sappia andare avanti come ora e sicuramente meglio di ora. Diamoci, amici congressisti, la forza che l'Unione merita e che tutti i soci delle sezioni che ci hanno eletto, che vi hanno eletto a rappresentare le sezioni dentro il congresso, si aspettano da noi tutti, unità, forza, determinazione, capacità di lavorare insieme e di stare insieme. Questo significa l'unione. No, il resto non è l'unione, è altra cosa, ma è cosa che noi non conosciamo e che non fa parte della nostra storia associativa. Quindi buon congresso a tutte e a tutti, congresso che sarà seguito in presenza da un numero molto alto di congressisti, oltre l'85% dei congressisti sarà presente, ben al di là anche delle nostre aspettative, devo dire, ma congresso che sarà seguito e che potrà essere seguito in diretta, in tempo reale, da tutte le persone in tutta Italia attraverso questa radio, la radio che voi portate avanti, Luisa, Chiara, Renzo e tutti gli amici anche tecnici, che seguiranno momento per momento tutto il dibattito e tutta l'attività congressuale, consentendo a tutte le persone in tutta Italia di essere uditori, osservatori, invitati, eccetera, eccetera, non dico tranquillamente, ma standosene a casa, partecipando alle emozioni proprio attraverso questa radio, che tra l'altro ci darà anche quindi la possibilità, con la sua presenza, di non dover rischiare i sovraffollamenti della sala, i rischi di problemi anche di sicurezza, anche di sovrapposizioni, eccetera, eccetera, e che permetterà a tutti, senza discriminazione alcuna per nessuno, di poter seguire il congresso dell'Unione dal momento in cui comincerà venerdì 24 ottobre alle ore 15, al momento in cui si concluderà, che dovrebbe essere domenica intorno all'ora di pranzo. Di questo, per concludere davvero, io voglio ringraziare la nostra radio, Slash Radio, lo ha già fatto altre volte e continuerà a farlo e lo farà in modo sempre migliore, sempre più efficiente, di consentire ai nostri 38.000 soci e a tutti coloro che sono interessati, anche non essendo soci, di seguire i lavori congressuali in diretta, senza filtri, senza veli e senza perdere una sola parola del congresso. Grazie davvero a voi per l'attività che avete permesso attraverso la radio di diffusione e conoscenza dei candidati, di tutti i candidati, anche di tanti candidati nuovi. È una bella lista che noi abbiamo con candidati riconfermati, candidati esperti e anche candidati nuovi che si avvicinano per la prima volta a ruoli dirigenti di carattere nazionale dentro l'Unione. Cercheremo di valorizzare tutti. Sono 30 i candidati, 24 saranno eletti, gli altri 6 non saranno eletti, è nel gioco delle cose, ma tutti saranno valorizzati per le competenze e per le esperienze che fanno. All'Unione non è sempre necessario trovare la carica, la sedia, la candidatura, lavoro ce n'è per tutti e sicuramente ce ne sarà per tutti, a partire da questi 30, ma per andare avanti ed estendersi anche a tutti gli altri. Buon congresso a tutte, a tutti, ai candidati, a quelli che ci aiutano, allo staff, soprattutto il nostro staff nazionale che sta già lavorando alacremente da settimane per garantire un buon congresso, allo staff della struttura di accoglienza a Palermo, agli amici dirigenti dell'Unione della Sicilia. Davvero a tutte e a tutti un grazie, prima ancora dei risultati, perché è già un grande risultato l'organizzazione di questo 26esimo congresso. Grazie, grazie davvero congressisti, ascoltatori, grazie a voi, grazie Luisa, grazie Chiara, e grazie anche a Renzo, anche se non l'ho sentito oggi, quindi immagino che non c'è. Ci sentiamo presto.
Grazie Presidente, e in bocca al
bocca al
lupo.
lupo, in bocca al lupo,
A voi
veramente. E
e
allora, a
buona giornata.
grazie.
presto, a risentirci. Stiamo veramente andando verso la conclusione perché, insomma, adesso abbiamo l'ultimo.
Il rappresentante di lista,
Il
mandiamo un brano
rappresentante di lista, sì,
musicale
prendiamo un attimo di
e sì.
pausa e poi rientriamo con Fabrizio Zingale.
Zingale.
It was 9:29, 9:29 Backstreet Big Sid. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. Let's train to London. Just hear you now. Let's train.
realize, but love was in your eyes. I really should have gone, but love won't have. Go straight to London, just heading out.
Siamo pronti con rappresentante di lista Fabrizio Zingale. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Fabrizio.
Ecco, ciao Luisa.
Ciao.
Buonasera, ciao Luisa.
Ciao, tutto bene?
Tutto bene, grazie. Okay. Sono in viaggio, l'ho detto, diciamo di ritorno dalla manifestazione che abbiamo vissuto assieme oggi, solo per quello che è già stato, diciamo, previsto il viaggio, perché altrimenti avrei ovviamente.
A che altezza sei?
Sono a Napoli.
Ah, vabbè.
Fermo a Napoli. Siamo a Napoli.
E allora adesso prende bene, approfittiamone. No, per
poi dopo.
Approfittiamone per andare un po' alle conclusioni, insomma.
Del rappresentante di lista.
Ecco, quindi mi tocca fare le conclusioni, lo faccio con piacere. Quindi impegno un po' questo tempo che ho a disposizione. Intanto ovviamente per fare gli auguri a tutti i candidati, molti dei quali li conosco, alcuni ho potuto anche fare di persona gli auguri per questo impegno, per questa avventura, che intanto è la partecipazione al congresso come candidati e poi il risultato finale. Quindi auguri ovviamente indistintamente a tutti, perché possono ottenere un buon risultato. Sappiamo che 24 saliranno in seno, ma abbiamo detto tante volte, lo sanno anche loro, che anche chi non dovesse farcela ottenere il risultato, come dire, elettorale pieno, avrà comunque un grande spazio per dedicare il proprio tempo a sostegno, diciamo, dell'Unione Civica. Quindi intanto auguri a tutti. Poi, come dire, un momentino, credo che anche se va un po' fuori tema, mi permetto di impiegarlo proprio per sottolineare l'evento di oggi, che è stato un evento molto bello. Ho avuto anche io il piacere, come vi dicevo, di partecipare alla giornata nazionale del cane guida. Siamo stati accolti alla Camera dei Deputati, veramente ci siamo, posso dire, sentiti in famiglia, e quindi credo che questo vada sottolineato, perché denota il fatto che quando l'Unione, no, i suoi appuntamenti più importanti li celebra non accanto ma proprio dentro le istituzioni che ci accolgono e sono state, hanno dimostrato di essere felici di condividere con noi un momento così importante, no? Nel quale si sottolinea non solo l'importanza del cane guida per l'autonomia e la mobilità della persona non vedente, ma tutto il lavoro che ci sta dietro, e può farlo dentro le istituzioni, significa che la nostra organizzazione è sulla strada giusta per difendere al meglio i bisogni dei non vedenti e degli ipovedenti.
Bene.
Non so se mi avete sentito. Sì,
sì, sì, abbiamo sentito. Non
sì,
so se...
un ritorno da lontano, sì.
Non so se voleva aggiungere altro, se c'era anche qualche risposta che voleva dare lei anche a alcune delle domande che avevamo formulato anche per i candidati.
Allora, io questo ovviamente lo posso fare volentieri, mi sono collegato da poco, quindi non ho avuto modo di seguire, però sì, certo, all'interno delle domande che sono state fatte in questo caso su sull'idea di Hilda, anche con una sorta, diciamo, di sorteggio che ha reso anche più dinamico, diciamo, questo, chiamiamolo, dibattito, no, in questi giorni. Non mi sottraggo neanche io, perché lo faccio volentieri.
Vuole darci un paio di numeri così sorteggiamo?
No, un paio di numeri. Allora faccio 3 e 8.
E allora, intanto la 3, come pensa di contribuire al rafforzamento dell'unità e della partecipazione dei soci?
Allora, ovviamente la mia è una risposta che non è da candidato, evidentemente,
certo.
Quindi, ma il contributo credo che tocchi a tutti noi, come dire, darlo. Credo che proprio quello dell'unità sia un tema centrale, no? Perché quando ci prepariamo ai congressi ovviamente tiriamo un po' delle somme, no? Delle somme di quel che di buono è stato fatto, ma anche ovviamente di quel che di meno buono si è riusciti a fare, e poi il congresso ci proietta nei successivi 5 anni, dove ovviamente sarà utile cimentarsi di più proprio su quegli aspetti dove si è riusciti a far meno bene, proprio per migliorarci. Tutto deve ovviamente consumarsi all'interno dell'unità, cioè la parola d'ordine deve essere in questo congresso, come è stato in tutti gli altri, ma anche in questo, proprio quello dell'unità, perché l'Unione si deve attrezzare per combattere appunto la battaglia, no, della difesa dei diritti dei non vedenti e degli ipovedenti, e quando rischia invece di diventare il campo di battaglia, di come dire, regolamenti di conti interni piuttosto che di lotte interne, sappiamo l'enorme danno che procuriamo all'intera categoria. Quindi questo si evita proprio se si tiene presente l'aspetto, diciamo, dell'unità, che deve essere un obiettivo che deve appartenere a tutti, candidati e non candidati a questo congresso.
Bene, mi sono dimenticata l'altro numero, mi scusi, 18 forse mi ha detto, no, 8. Ritiene che la solitudine sia ancora un aspetto che è parte delle persone cieche e ipovedenti?
Direi che in certi casi sì, in molti no, perché io credo che proprio l'organizzazione, con tutte le attività, i servizi e l'impegno che ha messo in campo, non da oggi ma da quando è nata, da 105 anni a questa parte, ha servito proprio ed è servita proprio a raggiungere l'obiettivo di evitare l'isolamento, e nella gran parte dei casi ci riuscirà, però sappiamo pure che la cecità, come dire, è un fattore che purtroppo attenta proprio all'inclusione e quindi rischia di spingere verso l'isolamento, quindi ci sono sicuramente rischi di questo tipo, si possono vivere, sono ovviamente fatti soggettivi, ma si possono vivere facilmente, si può cadere, diciamo, in questo baratro, perché è una cosa triste, e a volte perché non si riescono ad avere gli strumenti per integrarsi, a volte l'abbiamo visto per esempio con il Covid, quando anche avevamo la volontà di proseguire sulla strada, diciamo così, della socializzazione, siamo stati proprio spinti in quell'isolamento, no? Dovuto a determinate misure, no? Appunto di isolamento, di distanziamento, eccetera, che hanno obbligato la nostra organizzazione a fronteggiarle. Nel nostro caso è stata una battaglia ancora più difficile, e anche in quel caso l'unità organizzativa dell'associazione ha dimostrato di essere riuscita egregiamente a superare anche quel grave momento, no? Che abbiamo vissuto.
Benissimo. Io non credo che dobbiamo aggiungere altro, a meno che non c'è qualche altra cosa che le preme dire. Io non so, la domanda di chiusura che abbiamo fatto a tutti quanti i candidati erano i temi sui quali hanno intenzione di concentrare il loro impegno. Non so se anche a questa domanda vuole rispondere, se secondo lei ci sono dei temi urgenti sui quali, insomma, chi diventerà presidente deve concentrarsi.
Certamente, io intanto sono convinto che a cominciare dal nostro presidente, al quale facciamo tutti gli auguri per una nuova elezione, dico, le idee siano già molto chiare su quali siano gli obiettivi da raggiungere. I temi, secondo me, sì, ci sono temi vecchi e temi nuovi, ma io credo che i temi siano alla fine sempre gli stessi, nel senso che i bisogni alla fine li conosciamo bene, li dobbiamo perseguire. Certo, ci sono, come dire, delle priorità, si parla sempre di nuove tecnologie, ma sono forse diverse decine d'anni che si parla di nuove tecnologie, non dovrebbero essere più tanto nuove, per esempio, ma lo sono, perché il progresso così veloce rende le tecnologie di fatto sempre nuove, quindi sempre nuove sono le barriere che dobbiamo affrontare. Quindi questo aspetto, per rimanere, come dire, centrali e ben integrati nella società, obbligano a fronteggiare al meglio questo aspetto delle nuove tecnologie, che, ripeto, sono sempre nuove, perché si rinnovano, ed è una fatica enorme portarle avanti, ma è un obiettivo sicuramente primario, perché oggi tutto veicola attraverso le tecnologie. E poi i temi vecchi, che poi vecchi non sono, qual è la scuola, qual è l'istruzione, su cui anche lì credo che l'Unione Italiana dei Studi abbia dimostrato in questi anni di avere le idee abbastanza chiare. La scuola è, come dire, si è sviluppata, ha offerto delle opportunità, ma rappresenta anche, come presenta anche delle insidie, e quindi anche quello è un aspetto che va fronteggiato. I nostri studenti hanno sicuramente dei supporti in più, dagli insegnanti di sostegno, alle figure ATACOM, però sono elementi e risorse ed opportunità da una parte, ma all'interno di quelli ci sono tanti elementi che vanno ovviamente migliorati. E poi credo che anche il lavoro sia un fatto avvertito con molta forza, proprio perché lo sviluppo del progresso porta alla necessità assoluta di individuare nuovi spazi e nuove figure occupazionali e di lavorare per costruire quei canali preferenziali che permettano appunto una maggiore facilità di collocamento al lavoro. Quindi credo che siano tematiche che ben conosciamo e che il nuovo, come dire, Consiglio nazionale col Presidente si impegnerà per centrarle.
Benissimo, e allora noi la ringraziamo e gli auguriamo naturalmente buon lavoro. E
grazie.
Ci sentiremo presto e buon congresso.
Grazie, buon congresso ovviamente a tutti, in bocca al lupo, lo ribadisco a tutti i candidati, quindi ci vedremo al congresso e proseguiremo anche dopo il congresso tutti assieme. Grazie ancora per lo spazio e grazie ovviamente anche per avermi al suo tempo, come dire, designato come rappresentante di lista, che è stato, diciamo, un aspetto che mi ha, come dire, fatto molto piacere. Quindi in questo spazio ho avuto la possibilità, come dire, di fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli amici che sono, come dire, in corsa per questa elezione.
Benissimo, grazie a Fabrizio Zingale, anche grazie. Buon viaggio e buon, grazie, di nuovo veramente buon congresso con questa, diciamo, questa intervista, questo contributo. Andiamo a chiudere tutte le trasmissioni verso il congresso, le trasmissioni autogestite dai candidati al congresso. Ricordo, il congresso si terrà nel prossimo fine settimana, da venerdì a domenica, poi le modalità ve le diremo in maniera precisa direttamente la prossima settimana, sarà in diretta sulla nostra radio, quindi lo potrete seguire sia dalla fase dello scrutinio che per tutta quella che è la programmazione prevista fino al giorno di domenica con la consegna del premio Braille, che quest'anno avverrà proprio all'interno del congresso, anche con un largo anticipo rispetto a quella che possiamo definire il calendario usuale della consegna del premio Braille, che di solito avviene fine novembre, primi dicembre. E, per quello che riguarda tutti gli interventi che abbiamo raccolto in queste dirette e che avete potuto ascoltare, le potete riascoltare in replica naturalmente nei prossimi giorni della settimana, come già accennava Luisa ad inizio di queste trasmissioni oggi, quindi se non sbaglio martedì, mercoledì e giovedì, però già sono lunedì, martedì e mercoledì, quindi lunedì, martedì e mercoledì, le potete però già riascoltare perché sono tutte regolarmente caricate in un'apposita sezione sul sito dell'Unione Italiana, quindi dei ciechi e degli ipovedenti. Quindi se non li riascoltate in replica all'inizio della prossima settimana, li potete, se volete, già riascoltare oggi o nei fine settimana, quando volete, accedendo all'apposita sezione della trasmissione verso il congresso, che troverete sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Questo è tutto quello che vi dovevamo dire su questo argomento. Andiamo a chiudere e ci ritroveremo poi di nuovo con le dirette, con il congresso, il prossimo venerdì.
/ Radio Web ha presentato Verso il 26esimo Congresso Nazionale.